Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sala e Luigi Santarelli. Nuova puntata di Giletti 102.5. Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno Luigi, buongiorno Barbara, benvenuti. Oggi tocchiamo un tema molto delicato che si presta a una serie anche di strumentalizzazioni, sicuramente ci sono già politiche, non solo, ma darei proprio l'introduzione perché solo lui la sa far così. Luigi Santarelli, di che si discute oggi a RTL?
Allora, Grignano, provincia di Rovigo, un ladro entra nella casa di un uomo di 68 anni, tenta di rapinare la casa, che fa il 68enne? Spara, ferisce, non uccide. Il ladro, viste le nuove norme sulla legittima difesa, l'uomo che ha sparato non risulta indagato. Commento di Giorgia Meloni che dice: la difesa è sempre legittima. Ha ragione Giorgia Meloni oppure no?
Ma guarda, io ho sempre pensato che chi si protegge dai criminali ha sempre ragione. Poi, vivendo in uno stato di diritto, ci deve essere un equilibrio. E l'operazione Meloni va in questa direzione, assolutamente in questa direzione. So che abbiamo posizioni diverse sicuramente, però ripeto, ti farò un elenco perché mi sono divertito stanotte, non dormendo, ahimè.
Chissà cosa fai tu la notte.
Ha fatto l'elenco, appunto, te l'ha appena detto.
Ormai la mia età mi permette solo di fare gli elenchi.
O spostare i mobili, puoi spostare i mobili se vuoi, Massimo.
Ma dare fastidio ai vicini. Ho fatto un elenco molto interessante che non vi voglio anticipare, ma sarà oggetto di una bella discussione. E voi capirete perché Giorgia Meloni ha fatto bene, secondo me.
Perché questo argomento l'abbiamo trattato altre volte, perché non è il primo caso di qualcuno che spara a un ladro, ma l'esito era diverso. Ne parliamo con voi allo 02 25 15 15 tra pochissimo qui in Giletti 102.5.
100 secondi con
Maurizio Molinari.
Buongiorno. Uno dei giornalisti buongiorno. Più preparati nel nostro pianeta Italia, uomo di grandissima esperienza, è stato inviato, diciamo, forse sarebbe più giusto dire da dove non è stato inviato, diretto la stampa, la Repubblica e quant'altro. E oggi io ho qui davanti a te La scossa globale, il libro che racconta, secondo me, visto che parlo anche a molti giovani che quest'ora ci stanno seguendo in radio, eccetera,
edito da Rizzoli,
direi questo: noi tutti sappiamo dove siamo, non sappiamo dove andremo a finire, perché con la scossa di Trump e con la scossa che lui ha innestato sul suo scenario internazionale ci dà una risposta proprio il direttore Maurizio Molinari. Dove andiamo a finire con Trump e con questa scossa che è arrivata?
In una fase di transizione che può durare 3 o 5 anni, dove Russia, Cina e Stati Uniti sono in competizione per la creazione di un nuovo ordine internazionale. Nessuno dei tre è in grado di prevalere, da qui l'incertezza.
Quindi tu auspichi però a un certo punto una nuova Yalta, nel senso che si siedano davvero tutti e tre insieme e decidano, piuttosto che rimanere sempre in questa zona dove poi alla fine in modo anarchico ognuno fa quello che vuole nelle sue aree?
Sarebbe la soluzione più ragionevole e giusta, guardando al passato, l'inizio della guerra fredda, una nuova stagione di equilibrio fra i più grandi. Il punto è che siamo ancora nel momento nel quale tutti e tre ritengono di potercela fare a guidare da soli.
Senti, voglio chiederti, tu sei stato molto tempo negli Stati Uniti, eccetera, a New York vince un sindaco che, guardando il suo modo di essere, tutto meno che americano, ma in realtà lui è il nuovo sistema America che va avanti. Vince, no, bisogna prendere atto, il mondo è totalmente diverso, ma vince perché fa una battaglia di un certo tipo, cioè colpire tra virgolette il sistema là dove c'è ricchezza per restituire una forma di Robin Hood.
Anche Mamdani è l'esito della scossa di Trump. Mamdani vince con lo stesso tema con il quale Trump aveva conquistato la Casa Bianca, cioè la lotta al caro prezzi, la lotta all'inflazione, l'aiuto per i poveri, solo che Trump a livello nazionale l'ha fatto con successo, imputando l'inflazione a Biden, e Mamdani lo ha fatto imputando l'inflazione a New York, dove oggi la metropolitana costa $3, si fa colazione con $40, un affitto medio per uno studente può arrivare a $2,000-$2,500, sono costi veramente strabordanti. Lui li imputa ai precedenti sindaci e ha vinto, ha preso i voti dei giovani. È interessante che è lo stesso argomento.
Ecco, ma secondo te ci può essere un effetto Mamdani nel nostro sistema? Vedi che è molto complicata per la sinistra in Italia, per esempio, trovare un rapporto di campo largo. Questa potrebbe essere un'idea su cui lavorare, piuttosto che continuare a ripetere all'infinito il mantra fascismo, fascismo, fascismo.
Io credo che la lezione sia che conta l'economia oggi per le nuove generazioni. Bisogna dare ai giovani la speranza di un futuro migliore. Che sia una ricetta di destra, Trump, che sia una ricetta di sinistra, Mamdani, ciò che conta alla fine è la possibilità di avere un domani migliore del presente. Oggi i giovani sono aggrediti appunto da incertezza, problemi, un futuro fosco. Bisogna tentare di dirgli: noi siamo dalla vostra parte, quindi battersi contro le diseguaglianze.
Senti, prima di cedere la parola ai miei colleghi, leggevo oggi i giornali in apertura sulla famosa manovra. Se tu apri i giornali di sinistra, ecco, usano l'intervento di Banca Italia sulla la legge di fine anno di bilancio, un disastro, colpiti sempre, vincono solo i ceti ricchi sostanzialmente. Prendi i giornali di destra, diminuite le tasse, la sinistra sono nervosi. Che impressione hai?
Io, la mia impressione è che l'economia è il tallone d'Achille di questa maggioranza. La realtà vera è che noi abbiamo un'economia più stabile, un governo più stabile, siamo diventati il terzo paese al mondo per riserve aurifere, abbiamo avuto i fondi del PNRR, ma la situazione del ceto medio non è migliorata. La metà dei cittadini italiani, per la Caritas, hanno ancora oggi difficoltà ad acquistare i medicinali di prima necessità. Noi abbiamo un'Italia più povera e in povertà, alla quale nessuno parla.
È così, e questo titolo potrebbe applicarsi anche alla necessità, Luigi e Barbara, di avere una scossa globale, non tanto globale nel mondo, ma soprattutto da noi, perché se non c'è una scossa non si investe nell'industria, da noi, se ho detto, drammatico, livello basso, no? Livello basso degli stipendi, fatto anche per essere competitivi sui prodotti che creiamo, perché poi sotto sotto è anche stata una strategia, una scelta, però oggi i cittadini non ce la fanno più.
Visto non lo siamo più. Poi c'era qualcuno, per tornare a Trump e al libro, che pensava prima delle elezioni di Trump, vabbè, ma in fondo cosa ci importa a noi se Trump vince o non vince. Ora è assurdo fare ipotesi, però se Trump non avesse vinto, in che mondo saremmo oggi? Migliore, peggiore, solo diverso?
Beh, il mondo di Biden era il mondo nel quale l'America difendeva l'ordine internazionale dall'aggressione di Russia e Cina. Cioè, l'America giocava in difesa assieme all'Europa. E la novità con Trump è che l'America ha detto anch'io lo voglio cambiare. Questa è stata la vera differenza.
Scusa, ti faccio una domanda prima di lasciarti a Barbara. Siamo però onesti. Se quel piano di pace, che al momento è una tregua con fatica eccetera, ma è un piano di pace al quale sono stati portati tutti i grandi nomi del settore, del mondo arabo, della Turchia eccetera, e fosse stato firmato da Kamala Harris, avrebbe avuto il Nobel?
Ma io non credo che Kamala Harris ci sarebbe arrivata.
Quindi
c'è voluta tutta l'aggressività di Trump per,
quindi ha delle doti positive la scossa globale?
Assolutamente sì, non c'è dubbio.
Barbara?
Maurizio Molinari, lo usiamo un po' come volano poi per aprire i telefoni allo 02251515 con i nostri ascoltatori, perché parliamo di un tema importantissimo, spinoso e controverso: la legittima difesa. Tantissime volte abbiamo commentato e ospitato anche qui protagonisti di vicende in cui insomma si sono trovati coinvolti: un gioielliere rapinato, ti entra ladro in casa, spari e non potevi farlo perché magari stava scappando, e quindi non è legittima difesa quel colpo di pistola che tu hai esploso. Il caso di Rovigo, di cui stiamo parlando in queste ore: spara e ferisce il ladro ma non è indagato grazie alla nuova legge, e la premier Giorgia Meloni dice la difesa è sempre legittima. Molinari, dobbiamo dire era ora, oppure occhio che qui diventa il Far West?
Diciamo che una cosa è applicare questo principio alle forze di sicurezza, un'altra cosa ai civili. Sulle forze di sicurezza è molto importante, perché noi abbiamo avuto dall'inizio dell'anno oltre 300 agenti feriti. Sono stati feriti perché chi li ha aggrediti ha sfruttato i limiti della loro operatività. Il fatto che loro in molte occasioni non possono reagire, non si possono difendere, perché se
devono aspettare addirittura che un altro gli spari contro, perché eravamo arrivati anche a questa follia. Se non quindi ti sparavano era difficile che tu potessi sparare per primo.
E io sono esatto, questo è il punto: hanno bisogno di più garanzie, di più scudi, di più difese, ma soprattutto di esercitare più deterrenza. Chi li aggredisce deve avere timore dell'operatore di sicurezza, dell'agente di sicurezza. Sui civili bisogna essere ovviamente più prudenti, perché hanno meno responsabilità.
Grazie Maurizio Molinari. Ricordiamo, Luigi, la scossa globale che ci permette di capire, secondo me, certamente dove siamo, ma ha delle chiavi di lettura sul dove stiamo andando e cosa succederà nei prossimi anni. Grazie direttore, arrivederci.
Grazie a voi che ci ascoltate.
Grazie, grazie. Allora, noi andiamo in pubblicità, dopodiché ripartiamo dalla domanda da cui siamo partiti.
Siete favorevoli alla decisione della Meloni?
Diciamo così, perché molto ha personalizzato questa misura. Insomma, la difesa, dice Meloni, è sempre legittima. Io sono un proprietario di casa, posso sparare in qualsiasi occasione, nei limiti ovviamente della legge. 02 25 15 15. Vi aspetta, Giletti.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8:27 in questo istante. Giletti 102.5 nella venerdì mattina di RTL 102.5. Spara e ferisce il ladro, ma non è indagato grazie alla nuova legge. Giorgia Meloni dice la difesa è sempre legittima. 02 25 15 15, al telefono c'è Mauro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno allo studio.
Ascoltiamo, Mauro, ascoltiamo lei, dai.
Niente, e comunque è una cosa, diciamo, per noi cittadini è molto positiva questa cosa qua.
Oh,
anche perché
eccoci.
Cioè, almeno sentirlo che ci sta questa legittima difesa dove non viene niente, non viene perseguito, anche perché prima comunque c'avevi la percezione di essere tu in difetto, cioè tu dopo tanti anni di duro lavoro ti compri una villa, ti compri un'auto, diciamo, un po' lussuosa, ecco, un'auto carina, e te la vengono a rubare. È come se fosse che prima ti sentivi dire sei tu che ti sei comprato la villa, ti sei comprato l'auto, e quindi hai istigato il ladro a venirti a rubare, perché se non ti compravi la villa, se non ti compravi l'auto, il ladro non sarebbe mai venuto da te, e quindi ti sentivi anche un po' in colpa. Invece adesso penso che comunque qualcosa di positivo c'è, anche se c'è il contro della medaglia, perché comunque c'è la possibilità, come diceva prima Barbara, che si apra un Far West, perché comunque
il Far West, ecco, adesso non è che ognuno di noi
Far West,
no, ma non è che ognuno di noi può andare in giro, prendere la pistola, esatto, sparare a casaccio. Parlando di luoghi che io considero sacri all'interno, esatto, di una casa.
Ma tutti siamo tutti d'accordo,
all'interno di una casa, quello che succede all'interno di una casa è diverso rispetto a prima. Oggi anche le forze dell'ordine finalmente hanno una gestione della propria attività lavorativa più tutelata, tutelata. I criminali sono criminali. Chi fa il proprio lavoro e difende la propria casa, per me non, forse meriterebbe un occhio d'attenzione.
C'è pure gente in giro che comunque ha un piccolo giardino, ha un piccolo, come vede, può essere che vede un movimento sospetto al di fuori del giardino e inizia a sparare.
Allora se qua siamo, ritardiamo un attimo, faranno un controllo poi dal livello psicologico. È un rischio quello che dice lei. Purtroppo è un rischio. Lo dovremo vedere. Lo dovremo vedere cosa ci sarà. Poi ovviamente siamo in uno stato di diritto, per cui...
Un'ultima cosa è quello lì che bisogna comunque accelerare, trovare un sistema che quando viene preso il ladro, no, bisogna trovare un sistema che non deve più reiterare.
Ma lei dove vive? In Svizzera? E si butta la chiave, dillo.
Dove vive in Svizzera?
Non dentro e si butta la chiave, però bisogna trovare dei metodi alternativi. In modo tale che impedisce di rifare il nuovo furto.
Gli si tagliano le mani, giusto? La legge del taglione.
Grazie Mauro.
Barbara provoca Luigi, devi dire qualcosa, perché non è che puoi esagerare, perché poi magari qualcuno dice, vedi, ecco, RTL tagliate.
No, però capisci che la frase di Mauro, bisogna impedirgli di... I casi sono due: o lo tieni in carcere e non lo fai più uscire, se no uno che... Come fai ad assicurarti che un ladro in giro non sia più un ladro?
Allora io faccio un discorso diverso. Intanto prendiamo la telefonata. Luigi, chi c'è?
C'è Francesco. Buongiorno Francesco.
Francesco,
buongiorno a tutti. Buongiorno Massimo.
Mi dica, ciao. Senta Francesco, mi dica subito al volo, le fa piacere che la Meloni abbia introdotto questa situazione nuova per il sistema italiano?
Ma io vorrei dirlo come ho cercato di spiegare a mia figlia stamattina in macchina. Mi diceva, babbo, cosa ne pensi? Dico, il tema è molto delicato perché riguarda dei diritti fondamentali. Da una parte il diritto alla sicurezza, all'incolumità, alla proprietà privata, dall'altra il diritto alla vita. Per cui va, secondo me, affrontato il tema in termini di in punta di diritto, nel senso che ben venga la possibilità di difendersi. Io ho subito dei furti, mi sono trovato faccia a faccia con i ladri, la prima reazione è stata di allungargli un cazzotto, e fortuna che non erano armati e sono scappati. Se ci fossero state le armi, non so come sarebbe andata
ad altri, è andata molto peggio, glielo dico.
Esatto. Dall'altra parte bisogna che come minimo se avviene un atto del genere non può essere derubricato senza un intervento della magistratura, voglio dire, bisogna indagare e giudicare, non può essere lasciato così al caso, ecco, insomma, al libero arbitrio. Questo è il mio punto di vista.
Ma lei, che ha subito dei furti e situazioni così, lei una pistola in casa se la metterebbe?
Quando è successo ho detto fortuna che non avevo una pistola in casa, devo dire la verità.
Perché avrebbe reagito?
Avrei passato dei guai, sì.
Ecco, oggi non li passerebbe probabilmente. Ma, insomma, questo è il punto. No,
però,
no.
Bisogna vedere.
Caso per caso, coscienza anche quantomeno. No?
Il problema è la coscienza personale, perché quando tu spari succede qualcosa e quello lo capisco, però
certo. Dall'altra,
se vuole le faccio un elenco di cui parlavo prima.
Sentiamolo.
Quanto vale la vita di un giovane italiano di 27 anni?
Vale tutto.
Me la sono appuntata perché è una storia particolare. 7.200 euro di risarcimento. Questo che è andato ai familiari di un ragazzo che si chiamava David Raggi. È stato ucciso a Terni da un clandestino con una bottiglia spaccata di vetro, eccetera. I giudici hanno stabilito un risarcimento di 7.200 euro per padre, sorella e madre, quindi siamo sui 21.000 euro. Perché faccio questa provocazione? 21.000 euro, quindi saranno, occhio e croce, sono 300 euro per anno di vita, se guardiamo i 7.000, no? Le faccio un elenco. Antonio Peveri, 40.000 euro ha dovuto pagare per difendersi da un lato che era entrato in azienda per rubare, l'aveva ferito ed era stato pure condannato a 4 anni e 6 mesi. Ha speso in totale per uscire da questa vicenda 120.000 euro. Graziano Stacchio, il famoso benzinaio di Veneto di cui si parlò all'infinito, ha ucciso un rapinatore durante l'ennesimo tentativo di rapina, ha dovuto pagare, poi ovviamente non condannato, 60.000 euro. Rodolfo Corazzo, gioielliere, sequestrato nella propria villa, malmenato, picchiato, eccesso di legittimo colposo, 15.000 euro. Allora, c'è una cosa che non ha senso. E che comunque tu, al di là di come vada a finire, il cittadino normale che sta nella sua casa, tranquillo e sereno, o fa la sua attività, deve pagare allo Stato, che non fa nulla per impedirlo, fino a oggi doveva pagare migliaia e migliaia di euro, anche se era innocente, anche se veniva riconosciuto innocente. Questo è inaccettabile, spolpare i cittadini che già subiscono. E poi, per fortuna, e lo dico e qui chiudo, c'è una nota molto positiva. È finita la vergogna che i parenti del delinquente potessero costituirsi parte civile. Quindi eri costretto a pagare anche i parenti dei delinquenti migliaia e migliaia di euro. Il danno e la beffa. Questo era un paese, secondo me, su questa cosa scandaloso. Quindi io do pieni voti alla Meloni su questo in modo più totale.
Però in quell'elenco tu non citi tutti quegli altri migliaia di casi che non sono andati così, che effettivamente qualcuno in casa propria, nel proprio negozio gioielleria, si è difeso e non è finito in quei guai, perché è stato dimostrato che si è difeso ed era legittima difesa. Sembra che raccontiamo un paese che fino a ieri ce l'aveva
però
con gli onesti.
Per dimostrarlo devi spendere magari 40.000 euro di avvocati.
Io sto dicendo che lo scandalo è che tu questi signori i soldi non li vedranno mai più indietro. Cioè, chi li ha sfasciato tutto non vedrà più nulla dietro. È una legge che, secondo me, finalmente, io lo dico, finalmente, capisco bene che bisogna stare attenti al rischio, cioè che qualcuno esasperi la cosa, ma non penso che uno vada in casa sua, tiri fuori la pistola, aspetti che uno arrivi per sparare.
Speriamo.
Lo vedremo, però ho una certezza, d'ora in avanti non dovranno né i funzionari di polizia, né gli agenti di polizia, né i carabinieri doversi pagare certe situazioni, perché è una situazione di legittima difesa.
Francesco, dobbiamo salutarci, intanto grazie per aver chiamato.
Grazie.
Andiamo da Mimmo. Buongiorno Mimmo, sei in diretta con Massimo Giletti.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Ma
eccoci.
Io volevo dire che io ho spesso i nipotini che dormono in casa con la mia, ma se uno viene di notte in casa mia, non viene per bere un caffè. succede qualcosa, io gli sparo. Vado in galera tranquillo proprio. Non mi interessa niente, tu non vieni a casa mia. In una mia casa a rovinare i miei affetti col pericolo che fai del male ai miei bambini. No, non è concepibile.
Diciamo che eravamo un paese che non aveva equilibrio tra chi subiva il danno e chi lo faceva. Non aveva assolutamente, a mio avviso, equilibrio. In questo modo si ripristina un equilibrio.
E Mimmo, lei si sente sicuro di usare una pistola in un appartamento in cui stanno dormendo i suoi nipotini?
Sicurissimo. Bene. Io sono un ex militare della Folgore, non perché sono un paracadutista, ma perché secondo me in questo paese ci vuole un po' di disciplina.
Ma la domanda, Mimmo, è: cos'è illegale? Entrare in casa d'altrui o è illegale difendersi? Perché questo è il problema di fondo, è un problema anche ideologico, se vuoi. Noi ci nascondiamo dietro la democrazia e il rispetto di tutti.
Ma chi è che è contro la difesa? Ma qualcuno, secondo te, è mai stato?
Lo dimostrano. Ci ho citato un elenco: un italiano ammazzato, gli hanno ridato 7.000 euro. Ma
una vergogna.
E l'altro ha dovuto darne 120.000 perché l'aveva ferito. Cioè, questo è un paese veramente scandaloso fino ad oggi su questo tema. Orca miseria, io capisco, però il Far West spaventa più dei ladri. Vedremo se diventa Far West, lo vedremo.
No, ma no, non è diventa Far West, ma se tu vieni a casa mia di notte, perché? Non vieni certamente
Ma Mimmo, tu hai una pistola in casa? Perché secondo me a sto punto bisogna capire anche quanta gente ha la pistola in casa.
Ce ne sono.
No, io non ho una pistola in casa, ma in questo momento... Se qualcuno viene di notte a casa mia, sono pronto a difendermi. Tu non devi venire a casa mia, punto. No, non c'è neanche discussione, è legittimo che io
mi difenda. Ma ci mancherebbe altro.
Grazie,
ma mai
Mimmo, buona giornata. Grazie.
Buona giornata a voi e complimenti per la trasmissione.
Grazie, staremo a vedere adesso che cosa cambierà, se effettivamente cambierà qualcosa, perché per possedere un'arma e avere il coraggio, ma non è la parola giusta, di usarla, ragazzi, parliamone.
No, ma io sono assolutamente che avevo fatto anche dei test, io avendo avuto porto d'armi per molti anni, nessuno mi ha mai fatto un test psicologico. Questo mi sembra un po' complicato. Cioè, non è che basta chiederti, vedi bene, spara.
Esatto.
No,
pistola.
La testa usa.
Pubblicità, vi aspettiamo tra poco.
RTL 102.5, Giletti 102.5, 8.45, 02, 25, 15, 15 per entrare in diretta con noi. Allora, ci sono un sacco di messaggi, molti contro il comunista Santarelli, che difende a spada tratta i delinquenti. Quindi io avanzo la proposta, i ladri quando li acciuffiamo, siccome come dicevamo prima, come fai a non farli più delinquere? Secondo me ladro è ladro. Li mandiamo a casa di Santarelli che li rieduca col dialogo, insegnandogli il valore del no.
Allora, Massimo, commenta questo messaggio. Se è una legge giusta, se tu entri in casa mia puoi anche morire. Ora, ci sentiamo, per quanto siamo violati in casa nostra, siamo rapinati, siamo messi in pericolo, ci sentiamo nelle condizioni di togliere la vita a un'altra persona? Io non ce la farei, ragazzi. Qualcuno dice che se provassi questa dovrei provare ad avere qualche ladro in casa, vediamo come reagisci. Massimo da Varese,
secondo me
un coniglio.
Sì. No, secondo me non possiamo a mente fredda dire come ci comporteremo in un caso di quel tipo. È impossibile, perché ci sono troppe componenti, l'adrenalina, la paura che magari ti blocca, vedi, oppure l'adrenalina che ti fa partire.
Anche Gianni da Manduria dice: porto d'armi, ho in casa diverse armi, non so come reagirei. Io sto ponendo un altro tassello ulteriore. In questo paese, fino a oggi, chi si difendeva in casa aveva sempre regolarmente il dovere, obbligo di sottoporsi a un processo infinito, come sappiamo sono quelli in Italia, e pagare migliaia e migliaia di euro, come ti ho fatto appena vedere.
Allora interviene
sui processi.
Allora
è scandaloso, questo è scandaloso. Oggi, per eliminare tutte le questioni, chi si difende in casa, ha detto la Meloni, è legittima difesa sempre.
Ma tu che ti occupi di giustizia da tanti anni, ti occupi di giustizia da tanti anni, non ritieni assurdo che se uno si imbarca in un processo di 10, 20 anni e spende migliaia di euro, il problema sia accorciare e snellire quei processi? invece che dire vabbè hai sparato, vabbè ci fidiamo di te, va bene così?
No, no, io non voglio che chi sta in galera, che vada a rischio galera, qualcuno che si è difeso in casa propria.
Certo.
Io su questo non voglio, non parlo più neanche, è un altro problema la lunghezza dei processi.
No, è io quello il problema.
No, il problema è che se tu entri in casa mia, ti assumi la responsabilità di quello che stai facendo, che può comportare una reazione violenta del padrone che difende casa sua. E quindi è questo il parametro. Siccome l'Italia, leggi, leggiucole, leggine, decreti, eccetera, hanno fatto una scelta. Difendono chi sta nella sua casa. Se poi ci saranno delle esecrabili, straordinarie fesserie, quelle ne saranno i magistrati a intervenire, perché è evidente. Il rischio, capisco bene quello che tu stai dicendo. Speriamo di essere un popolo maturo, vedremo che cosa succederà. Però permettere i ladri, mi ricordo uno scontro che ho avuto, non uno scontro, un confronto che ho avuto con il capo della polizia rumena. Mi disse: sa Giletti, le nostre carceri sono vuote perché i delinquenti sono venuti tutti a lavorare lì da lei, perché sanno che non vanno mai a finire in carcere. Questo succedeva 10 anni fa. Non credo che la cosa sia cambiata. Cioè, l'Italia è un paese di bengodi per chi fa un certo tipo di attività criminale. Oggi si pone freno a una situazione, io sono favorevole, tu no, ed infatti vedo che molti dicono che sbagli, ma molti altri invece la penseranno come te, e quindi però siamo una democrazia, chi governa decide. Il problema è che non siamo più abituati a avere delle scelte drastiche di un certo tipo, e la politica deve assumersi anche delle responsabilità. L'ha fatta in questo modo la Meloni e secondo me l'ha fatto bene.
Allora, torniamo al telefono 02 25 15 15 per parlare con Massimo Giletti. C'è Salvatore, buongiorno.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, eccoci.
Cercherò di essere sintetico.
Sì, avvicinati al telefono Salvatore, così ti sentiamo meglio.
Eccomi, sì. Allora, dicevo, cercherò di essere sintetico. Secondo me la legittima difesa all'interno delle proprie mura domestiche è assolutamente autorizzata. L'unica cosa che dico è che non devono essere utilizzate armi letali. Ci sono strumenti che si possono utilizzare adesso, anche le armi elettriche che usano le forze dell'ordine, ci sono strumenti di controllo video, ma le armi no, perché dobbiamo ricordarci che siamo un paese anche in cui femminicidi, omicidi familiari sono in un numero esagerato e considerevole, e non potrebbe che aumentare se diamo le armi a tutti.
Io sono questo, questa è un'idea,
le armi a tutti, sì. Escluse ovviamente le forze dell'ordine.
Questa è un'idea intelligente, si potrebbe fare un intervento legislativo su questo. In casa puoi avere solo questo tipo di arma, potrebbe essere un'idea, certamente ha un suo perché la sua proposta, complimenti.
Massimo, poi ti volevo dire, ti ammiro tantissimo per tutti i servizi di trasmissione che fai, ma basta Vanna Marchi, ti prego, non dare spazio a gente che si comporta in un certo modo.
Vabbè. Me lo diceva anche una mia amica che lavora in polizia, mi ha detto, ma perché dai spazio a quel sistema? Forse lei ha ragione, ma a me il male mi piace guardarlo ogni tanto, vederlo in faccia, eccetera, mi piace sempre vederlo.
Ma tanti
però
che guardano, lo guardano con occhi magari non preparati come i tuoi.
Un abbraccio, grazie per la riflessione.
Ciao Salvatore, vi posso leggere questo messaggio di Silvia che dice: un mio parente ha sorpreso due minori roma in casa, tenuti in casa, ha chiamato i carabinieri, conclusione ragazzi liberi, il mio parente è denunciato per sequestro di persona.
È un caso Salvini all'incontrario, anche Salvini venne denunciato per sequestro.
Ma infatti sono assurdità.
Allora, voi vi rendete conto, adesso noi non sappiamo se questa è, prendiamo atto della verità che ci racconta questo radioascoltatore. Gli assurdi sono infiniti. Per evitare appunto questi vari tipi di interpretazione si è presa una decisione che suscita molte polemiche a sinistra. Ci sta, ma chi governa di destra prende direzioni di destra, arriverà un governo di sinistra e fa di sinistra, ma che ti posso dire? Però io sono convinto che la barbarie a cui uno viene sottoposto, non solo, ma prendete quel povero tacchio che era lì rapinato per decine di volte dal tuo distributore, reagisce, uccide, gli danno anche ragione, ma se è dovuto pagare 60.000 euro non nessuno gliel'ha mai restituiti. Oltre anni di peripezie giudiziarie, di notti insonne, basta.
E ancora torni sui processi.
Basta.
Appunto. Allora, appunto, abbiamo Patrizia. Patrizia, sei in diretta con Massimo Giletti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Io volevo intervenire su questo, la paura di questo far west che potrebbe scatenarsi con questa nuova normativa. Io penso che stiamo parlando di persone che hanno il porto d'armi. Magari preoccupiamoci, come faceva riferimento prima il dottor Giretti, di chi diamo il porto d'armi, magari un'analisi psicologica.
Quella sarebbe fondamentale, su questo non si può prescindere. Attenzione.
A me personalmente è capitato di sentirmi i ladri in casa, mi sono svegliata nel cuore della notte con la sensazione che ci fosse qualcuno, poi per fortuna erano ancora fuori dalla porta, la stavano solo scassinando. E il rumore che abbiamo fatto in casa è stato sufficiente a farli scappare.
Ma se entravano, esatto. Cosa poteva succedere?
Io la prima cosa che ho fatto quando mi sono alzata è chiudere a chiave la porta della camera da letto dei bambini. Perché il mio terrore è che si svegliassero, uscissero e si trovassero davanti qualcuno. Non lo so se avessi avuto un'arma che cosa avrei fatto, devo essere sincera, non lo so. Però se entravano, se erano armati, qualcosa,
è che poi però la tragedia può succedere all'incontrario, capisce?
Esatto.
Drammaticamente succede all'incontrario, perché io le posso anche raccontare di decine di casi di stupri di donne fatte da ladri, di cui poi non si raccontano perché le donne non lo raccontano, ma è un elenco infinito. Allora, sinceramente, io sono un po' stanco di vedere, ho sempre questa attenzione al criminale, l'attenzione al criminale, alle vittime mai.
Sono
un po' seccato che siamo i carabinieri vada la medaglia, no? La medaglia alla memoria. Mi sono un po' stufato delle cerimonie dove vanno presidenti, contropresidenti, generali. Ecco, vorrei un paese dove sai che rispetti chi sta in divisa e che forse prima di fare un certo tipo di aggressione ci pensi tu due volte. E forse da oggi ci ripensano, perché sanno che non la passeranno liscia da quel punto di vista.
Grazie Patrizia, dobbiamo salutarci.
Buona giornata.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
Andiamo in chiusura e lo facciamo con i Los Bravos.
Il disco dei Los Bravos 1966 a chiudere Giletti 102.5 di questo venerdì 7 novembre.
Allora, grazie intanto dei messaggi, perché oggi sono stati veramente
perché
molti.
Il tema è sentito, guarda continua.
Molti che mi danno il comunista, io sono contento.
Giusto.
Va bene e non rispondo, però abbiamo per chiudere una segnalazione, visto che poi gli ascoltatori persone ci scrivono.
Ma ai tempi di Stalin non credo che i ladri facessero tanta strada, ecco.
Bravo, hai risposto tu. C'è una segnalazione però che
no,
ci tenevi a fare.
Io prego e sono convinto che RTL sposerà questa campagna a difesa di una rocca costruita nel 300 nel periodo dei Malatesta in Emilia Romagna, la rocca di Montefiore Conca, Sapete quello che è successo a Roma? No? Facevano dei lavori, chissà come diavolo li hanno fatti, la rocca all'interno, la torre dei conti è crollata, è stato un povero operaio morto, eccetera. In questo paese bellissimo stanno di nuovo mettendo mano a una rocca del 300. Ma io mi chiedo, presidente dell'Emilia Romagna, ma perché distruggere per mettere cemento, per modificare opere del 300, per fare una caffetteria, chissà cosa devono farci, buttano cemento, buttano via le pietre e che fine fa? Difendiamo i beni italiani, beni culturali che fanno della bellezza del nostro paese uno dei punti d'orgoglio di una povera Italia che, se ragionano tutti così, ci troveremo dei fast food all'interno di opere straordinarie. Datevi una mossa in Emilia Romagna, presidente.
C'è da lavorare, insomma, abbiamo diverse cose da fare in questo paese.
Io dico, io se apro mezza finestra in qualsiasi paese arriva la sovrintendenza. Lì addirittura devastano una rocca del Malatesta del 300. Cavolo, dai. Come direbbe Sgarbi, capre, capre, capre.
Ecco, con l'occasione lo salutiamo.
Salutiamolo.
Allora, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo qui su RTL 102.5, lunedì sera 21.20, Rai 3, allo Stato delle Cose. Tornerai,
Massimo? Torneremo con le nostre inchieste. Ho delle cose interessanti sulla mafia siciliana, Mondello, e la compiacenza del potere politico. È tornato sulla scena Totò Cuffaro. Grande Totò, già presidente, condannato l'associazione. Ho un'intercettazione straordinaria.
Ecco, che sentiremo lunedì. Grazie Barbara Sala.
Barbara, ciao, ti Massimo. Aspetto, e una volta scappa a Roma.
Se mi ospiti in trasmissione io vengo.
E dopo Rita De Crescenzo, dopo Vanna Marchi, tocca per
dopo
forza
Malena
Barbara.
Arrivo io.
No, ti annuncio che ci sarà Malena tra poche settimane, ospite.
Qui. Ciao.
Con Vespa.
Ciao.